Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Oggi ci parlerai dei disastri naturali. Questa è proprio una cosa che molti ci chiedono durante le nostre evangelizzazioni. Perché Dio permette disastri naturali, terremoti, alluvioni, tsunami? Perché bambini muoiono di cancro o nascono handicappati? Perché le guerre? Perché tutti i mali del mondo? Perché Dio, che è onnipotente, non li ferma?
Questa è una buona domanda che molta gente fa, e personalmente io ho avuto problemi con la stessa cosa. Guarda, per lungo tempo io non ho capito perché Dio non ferma il male. Poi quando mi sono dedicato a Gesù e sono diventato missionario, ho cominciato a studiare la Bibbia e ho pregato per lo Spirito Santo, ho cominciato a capire, specialmente studiando la Bibbia, Dio non può mentire ed ogni parola nella Bibbia è la verità. Gesù non è venuto a morire in croce per raccontare bugie. Ogni parola di Gesù e di Dio nella Bibbia sono la verità. E la Bibbia ci risponde perché succedono queste cose. Ci vuole un po' di studio. È come se uno volesse capire come costruire un computer senza studiare. Non è possibile. Per avere queste risposte dobbiamo studiare la parola di Dio. Dio non mente, ci risponde a queste domande. Ora, queste cose non avvengono per colpa di Dio, ma tutti i mali del mondo avvengono per colpa del diavolo, dell'uomo e dei peccati dell'uomo.
Fratello Giuseppe, se Dio non fa del male, se Dio è amore, allora perché ha dato potere al diavolo di fare tutto questo male?
Sì, sì. Guarda, la verità è che non è Dio che ha dato potere al diavolo di fare il male. È una credenza comune che Dio ha creato tutto e quindi anche il diavolo. Ma chi ha creato veramente il diavolo? Vogliamo studiare nella Bibbia veramente la creazione di Satana? Un uomo, una persona si dedica a fare del male, violenta, stupra, ruba, uccide. È Dio che lo ha creato così? Uomini si uccidono a milioni nelle guerre. È Dio che li ha creati così sanguinari? Chi ha creato Satana? Chi ha creato i demoni? È stato l'uomo. L'uomo ha creato il diavolo. Ora non dico la creatura Lucifero, che una volta era un angelo. La storia del diavolo la leggiamo in Isaia capitolo 14 e Ezechiele capitolo 28. Lì proprio viene menzionato il nome Lucifero. E una parabola sul re di Tiro che in effetti parla di Satana. E lì mostra come il diavolo è stato creato. Un essere angelico che si è innalzato in orgoglio contro Dio, e questo lo ha fatto sì che per questo motivo perdesse le benedizioni di Dio, e quello che rimane senza l'amore di Dio è odio, quello che rimane senza la luce di Dio sono le tenebre, quello che rimane senza la giustizia di Dio è pura malvagità. Quello che rimane di una creatura angelica e perfetta quando respinge Dio completamente rimane il diavolo. Quindi l'assenza totale della luce, dell'amore, della giustizia, quello è Satana. Una creatura una volta perfetta che innalzatasi in orgoglio, avendo perso Dio completamente perché lui l'ha rigettato, è rimasto Satana. Dio non ha creato Satana, anzi, Dio ha tolto ogni potere a Satana. Satana, nessuno può testimoniare, infatti io una volta parlando con dei satanisti mi hanno detto, ma Satana non ha mai ucciso nessuno. Il diavolo non ha mai ucciso nessuno. È vero. Nella Bibbia non vediamo il diavolo uccidere nessuno. Però Gesù dice che lui è un assassino dall'inizio. Va bene? È il padre della menzogna. Certo, il diavolo non va in giro a ammazzare nessuno perché Dio non glielo permette. Il diavolo c'è solo un potere, tentare. Vediamo che Gesù è andato nel deserto ed è stato tentato 40 giorni, sospinto dallo Spirito. Ma come ha ricevuto il potere Satana di fare tutto questo male? Lo ha ricevuto quando l'uomo che Dio aveva messo come responsabile, come guida, e Dio ha dato il potere all'uomo di controllare la terra, ha passato questo potere a Satana. Noi leggiamo in Genesi 1:26, andiamo a capitolo 1. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi vediamo qui che Dio ha dato dominio all'uomo, a quel tempo solamente Adamo ed Eva, dominio sulla terra. Dice: diamo all'uomo dominio su tutta la terra. Cosa succede? Beh, conosciamo il resto della storia. È noto. Adamo ed Eva si sono fatti ingannare da Satana, hanno mangiato il frutto che Dio aveva detto era proibito. Dio aveva detto: se mangiate quel frutto morrete. Loro l'hanno mangiato. Ma non è che l'hanno mangiato per gustare, che erano stanchi di mangiare mele, hanno provato un cocomero, o hanno sono stancati di pesche, hanno provato una noce di cocco. Niente affatto. Se leggiamo nella Genesi, e vediamo in Genesi capitolo 3, dove parla della caduta dell'uomo, Satana corrompe l'umanità, più o meno come fa oggi, e gli dice: non è vero che voi morrete, perché Dio sa che nel giorno che lo mangerete si apriranno gli occhi e diventerete come Dio. Il peccato non è stato che hanno avuto del sesso, niente affatto, perché Dio, prima della caduta, Dio disse ad Adamo ed Eva: andate, moltiplicatevi e riempite la terra. Va bene, quindi era al verso 28, vediamo Genesi capitolo 1, verso 28, dice: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatevela. Quindi soggiogare la terra vuol dire che loro erano come una specie, un piccolo dio, si può dire, sulla terra. Ora, Satana era geloso perché lui non aveva questo potere. Però una volta che loro, Adamo ed Eva, hanno aperto il loro cuore, fatto entrare lo spirito satanico nei loro cuori, e quando Satana entra nelle persone, le possiede, e tranne che per un miracolo di Dio lui non esce più, il miracolo si chiama Gesù Cristo, quindi loro furono comandati di moltiplicarsi e riempire la terra. Dovevano riempire, avere figli, avere bambini prima della caduta. Quindi non è vero che il peccato è stato un atto sessuale. La Bibbia dice che tutto ciò che Dio ha creato è puro. Ok. Allora, cosa è successo? Che quando il diavolo ha ingannato Adamo ed Eva dicendogli: se voi mangiate questo frutto diventerete come Dio, il peccato di Adamo ed Eva è stato che loro volevano prendere il posto di Dio. Un colpo di Stato, un colpo di cielo, un colpo di paradiso. Volevano prendere il posto di Dio, cosa che Satana aveva tentato prima di loro. In questo modo, ovviamente, Satana ha ingannato anche tutti i demoni. Ha promesso a questi angeli caduti che sarebbero diventati come Dio, invece lui e l'ingannatore sono diventati come il diavolo, sono diventati demoni. Quindi il diavolo disse ad Adamo ed Eva, non morrete, invece lui è bugiardo, sono morti spiritualmente. E hanno continuato, Dio nel suo amore, perché Dio amore ha permesso loro di vivere nella carne. Dio ha mantenuto la sua parola, quando mangerete questo frutto morrete, sono morte, però le ho fatte morire solo spiritualmente. Poiché lui è amore, e in vista della venuta del Messia, del Redentore, del Salvatore, ha permesso ad Adamo ed Eva di vivere nella carne affinché si potessero pentire e convertirsi e credendo nel Messia che sarebbe venuto, ricevere la salvezza. Alleluia. Quindi, in conclusione, Dio non ha creato il diavolo. Il diavolo ha creato se stesso. E Dio ha creato un angelo perfetto, Lucifero, vuol dire colui che porta la luce. Questo Lucifero si è ribellato contro Dio, il suo amore, la luce, la giustizia. Questo essere, Lucifero, si è separato da Dio, si è separato dalla luce e dalla giustizia e lui si è costruito una prigione spirituale di ribellione, di peccato, di anarchia, di disobbedienza, di malvagità, e questo è quello che è risultato, è stato il diavolo. Cioè, se io ti do a te i libri per studiare, ti do una macchina per viaggiare, ti do delle scarpe da indossare, ti do degli occhiali per vedere, e tu me li butti tutti via, tu sarai senza scarpe, mendicante, senza mezzo di trasporto, senza vestiario, senza possibilità di studiare, sarai un ignorante, indifeso, uno che muore di freddo, senza cibo, uno che all'angolo di strada mangia l'immondizia per strada. Non sono io che ti ho creato mendicante, barbone, morto di fame, delinquente, sei tu che hai buttato via le cose che ti ho dato. Se i genitori di oggi insegnano ai figli a camminare nell'amore, a studiare, a crescere bene, a comportarsi bene, e i figli si ribellano, vanno alla droga, vanno alle discoteche, ascoltano la musica satanica alla discoteca, vanno in questi nuovi bordelli mondiali che si chiamano discoteche, si drogano, si riempiono la testa di televisione, il cuore di disobbedienza, ascoltano la musica moderna che insegna la ribellione contro Dio, contro tutti, non è il genitore che ha creato dei figli indemoniati, è il figlio che si ribella contro la giustizia, si ribella contro l'insegnamento, si ribella contro il genitore, si ribella contro ciò che è giusto. Il figlio da se stesso si crea malvagio, disobbediente, ribelle. Dio non ha creato il diavolo, Dio ha creato un essere perfetto, il diavolo si è ribellato ed è diventato Satana. Dio non ha dato al diavolo potere sulla terra di fare guerre, di fare distruzioni. Dio non ha creato e non crea e non ha mai pensato di creare i bambini che nascono handicappati, omosessuali, alcolizzati, che diventano drogati. Dio non ha creato, non crea le guerre. Il male è entrato nel mondo da due fonti. Uno, il diavolo a livello spirituale, e lo vediamo nei bambini handicappati, nella cattiveria nei cuori, nelle menti, va bene? E due, attraverso i peccati dell'uomo. Sono due cose indipendenti. E l'uomo, e non è Dio che fa le guerre, è l'uomo. Non è Dio che inquina il mondo, è l'uomo. Va bene? Dimmi.
Allora, perché Dio non li ferma? Perché Dio ha la potere. Lui è giusto, perché non ferma tutti questi mali?
Sì, è vero, Dio potrebbe fermare tutto. Infatti, ogni genitore al mondo che ha un figlio drogato, criminale, in prigione, o avviato alla prigione, va bene, dovrebbe semplicemente fermarli. Come fa un genitore a fermare un figlio che si droga, un figlio che è maleducato, un figlio che guida la macchina troppo veloce, che va in discoteca, si ubriaca di droga e di alcol? Come fa? Lo deve, non so, lo dovrà legare. Siamo una società democratica, bambino, il giovane cresce, ha 18 anni, lui è libero di andare in discoteca, è libero di andare a drogarsi. Come fermiamo un giovane che vuole drogarsi? Bisogna legarlo. Ha provato a fermare un drogato. Il drogato, c'è stato uno che ha buttato la madre fuori dalla finestra perché non voleva dargli la pensione per comprarsi la droga. Come si fa a fermare i drogati? Devi solo legarli, puoi solo imprigionarli, metterli in una stanza, chiamata prigione. Bene, se vogliamo che Dio ci mette tutti quanti in prigione, dovrà mettere tutti in prigione. Perché, per esempio, nel secolo scorso ci sono state due guerre mondiali, l'Almanacco Mondiale, pubblicazione, ha detto che ci sono state più di 100 guerre, due mondiali, con centinaia di milioni di morti. Perché diciamo, no, in prigione, Dio deve fermare solo i cattivi. E chi sono i cattivi? Beh, tu puoi chiedere a chiunque. I cattivi sono tutti, tranne quello con cui parli. E questo è normale. Se tu parli con un comunista, sono tutti capitalisti. Se tu parli con il fascista, sono tutti comunisti. Se tu parli con gli islamici, sono gli ebrei. Se parli con gli ebrei, sono gli islamici. Se parli con i cattolici, sono i protestanti. Se parli con i protestanti, sono gli ortodossi. Se parli con il testimone di Geova, sono tutti gli altri cristiani. C'era una volta un uomo che ha detto, sai, amore mio, aveva una fidanzata, mentre sorseggiavano un bicchiere di champagne, dice, sai tesoro, voglio confidarti una cosa, sai, io credo che tutto il mondo è cattivo. Prego, ancora un po' di champagne, grazie, molto gentile. E poi guarda verso la sua ragazza, e dice, sai, e che a volte mi ho dubbi anche su di te. Dice, tutto il mondo è cattivo, e a volte ho dubbi anche su di te. Cioè, solo lui era l'unico giusto. Questa storiella dà un po' l'idea di come ci sentiamo. Io cattolico, io protestante, io testimone di Geova, io musulmano, io ebreo, io comunista, io democratico, io fascista, io nazista, io credo che non c'è più nessuno al mondo, penso che ci sono tutti, io indù, io buddista, io omosessuale, io eterosessuale, è rimasto qualcosa alla lista? Io politico, io apolitico. Credo che di essere l'unico nel giusto. Oh, permettimi di mostrarti la mia umiltà, ti prego. Non dico che sono perfetto, però sono il migliore. Perlomeno la mia ideologia. Il partito che voto è l'unico giusto, ma è logico, se no non lo voterei. Non sarà perfetto. Ci sono un po' di assassini, un po' di imbroglioni, un po' di corruttori. Ok, ma cosa vuoi? Però è meglio di quegli altri. E tutti ragioniamo così. E secondo me è solo Gesù che è nel giusto. E noi siamo un branco di disgraziati, fetenti, puzzolenti, criminali, che ci meritiamo l'inferno, che è l'unico... che l'inferno non sarà mai abbastanza caldo per noi, l'eternità non sarebbe mai abbastanza lunga di bruciare per i nostri peccati, se non fosse stato per uno che è andato a morire su un calvario per salvarci. Come fa Dio a fermare i cattivi? Dovrebbe fermarli tutti, tranne me. Ognuno che divorzia, è convinto che la moglie o il marito bisognerebbe mandarlo ad Auschwitz. Chiedi a qualunque che è divorziata. Mio marito, quello è un mostro. Parla, poi vada al mostro. E poi sembra una persona abbastanza normale. Mia moglie, ma non me ne parlare neanche. Oh, meno male che me ne sono liberato. Non è così, non è così il mondo. Quindi, per fermare i cattivi, Dio dovrebbe fermare tutti i nazisti, tutti i fascisti, tutti i comunisti, tutti i capitalisti, tutte quelle nazioni ricche, a cominciare dalla ricca Australia, ricca Europa, ricca America, che succhiano sangue le nazioni povere e le fa morire di fame a milioni. Puoi andare in quelle nazioni che stanno morendo di fame e vedere poi i cannibali, i dirigenti politici corrotti che quando gli porti aiuti umanitari se li mettono in Svizzera, eccetera. Potrei continuare. Fratelli, se Dio deve fermare i cattivi, deve cominciare con te e me. Perché se Dio deve imprigionare i cattivi, dovrà cominciare con me e con te. Perché l'unica cosa buona che ho io di buono non c'ho niente innanzitutto. Io mi merito l'inferno. Non so tu che mi stai ascoltando. Forse qualcuno che ascolta questa registrazione dice, oh, tranne me. Cosa devo dirti? Forse il Regno dei Cieli sarà fortunato di avere uno come te. Quando arriverai, se ci arrivi. E secondo me, io dico questo, c'è solo una cosa giusta al mondo, solo una cosa buona, ed è Gesù Cristo, la rappresentazione di Dio. Tutto il resto è avviato all'inferno, è avviato alla distruzione, tutto. Alleluia, spero che risponda alla tua domanda. Va bene. Quindi il diavolo non l'ha creato Dio, l'ha creato l'uomo, l'ha creato cominciando con Adamo ed Eva. Sono loro che hanno dato potere al diavolo. Come gli ha dato potere? Nel momento che loro hanno accettato la corruzione, la bustarella, corruption, di diventare, virgolette, come Dio, ecco, da me Dio dicono al creatore, scansati, arriviamo a noi. Grazie per avermi creato. Sai una cosa? Non mi servi più. Sul tuo trono ci vengo io. Questo l'ha fatto Adamo ed Eva. Questo ha fatto Satana. Non è Dio che ha fatto la seconda guerra mondiale. Non è Dio che ha sganciato una bomba atomica su due bombe atomiche, su Hiroshima e Nagasaki. Sono stati i civilizzati americani. Non è Dio che ha sganciato 60.000 tonnellate di agenti Orange sul Vietnam. Non è Dio che ha sganciato migliaia di tonnellate di agenti Orange. In inglese Agent Orange è un chimico creato dall'America, è un'arma proibita, defoliant, e che loro lo spargevano sulle foreste del Vietnam. E i bambini nascevano deformati, cioè lo usavano per distruggere tutta la vegetazione, perché dicevano i Viet Cong, i vietnamiti, si nascondono nelle foreste. Quindi gli americani per anni hanno sparso l'agente Orange, è un chimico, un'arma chimica proibita, che ha fatto morire centinaia di migliaia di donne, vecchie, bambine, donne incinta, civili. 99% erano civili. Ancora oggi in Vietnam nascono bambini deformati, bambini handicappati, bambini senza occhi, bambini senza mani, e che mostri praticamente. Grazie alla civilizzata America che va a fare la guerra in Iraq per cercare armi di distruzione di massa che non esistono, le hanno cercato anche sotto il letto, nella camera da letto e nella toilette di Saddam Hussein, hanno trovato niente. E quindi Quindi questo mostra l'ipocrisia che c'è nella politica di oggi. Va bene? Quindi non è Dio che ha fatto, che fa queste cose. Sono stati americani, sono stati nazisti, i fascisti, come li vuoi chiamare, i comunisti. Non è Dio che ha fatto i gulags in Russia, è stato Stalin. Non è Dio che ha fatto Auschwitz, è stato Hitler. Non è Dio che ha invaso la Grecia, è stato Mussolini. Va bene? Quindi, per cortesia, cerchiamo di guardarci allo specchio. Noi fascisti italiani, nazisti tedeschi, capitalisti occidentali, guardiamoci allo specchio, ok? Noi senza Gesù Cristo ci meritiamo l'inferno. È inutile che andiamo in Afghanistan, in Iraq, a insegnare loro a essere civilizzati. Noi non abbiamo ancora capito cos'è la vera civiltà ancora. La vera civiltà è l'amore di Dio. Non è andare a bombardare l'Afghanistan o l'Iraq. Il mondo non ha ancora capito che tutte le guerre che si fanno causano più guerre. Ok, invece nessuna guerra è stata fatta contro il comunismo sovietico, è crollato da solo. Se loro lasciassero in pace gli afghani, gli iracheni e gli israeliani e i palestinesi, si lasciassero in pace gli uni gli altri, senza cercare di uccidersi a vicenda, non succederebbe niente. E l'ingordigia, io voglio la tua terra, voglio la tua casa, voglio quella fonte di acqua, voglio, è logico che questo causa guerre, kamikaze, terrorismi, eccetera. Dimmi.
Perché Dio ci dà tanta libertà? Perché ci dà questa libertà di scegliere, di fare il male, il libero arbitrio? Non è meglio senza? Perché siamo predisposti sempre a fare del male.
Senti, Dio non è meglio senza, perché sono... Non è meglio senza, perché saremmo dei robot. E poi, anche se noi usiamo male questa libertà, come per esempio le nazioni ricche di oggi, cominciando con l'Italia, l'Europa, l'America, ricco occidente egoista che sfrutta le nazioni povere, che non hanno neanche l'acqua da bere. Non hanno l'acqua da bere. Mentre noi abbiamo piscine, quelli non c'hanno neanche le lacrime per piangere. Non c'hanno, si svegliano la mattina madri che vedono i figli squagliarsi, morire, senza, non c'hanno bicchieri di latte da offrire, bambini mangiati dalle mosche. Oggi UNICEF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che ci sono circa 20.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame. Va bene? Mentre nell'Occidente si prendono le pillole per digerire, si investono milioni di euro per dimagrire. Ma io ai lazzaroni occidentali li manderei a lavorare nei campi. Perché è una vergogna come il ricco occidente non sanno più dove ammassare i soldi, soldi rubati alle nazioni povere. Gesù ha detto in Luca capitolo 12, vendete quello che avete e datelo in elemosina. Alleluia. Quindi quello che il mondo ha bisogno. Poi in conclusione volevo dire questo, a Dio permette la libertà. E quindi permette tutti questi mali, ma anche tutte queste guerre atomiche, cioè le due bombe atomiche, e le guerre convenzionali che uccidono centinaia di milioni. Ma Dio c'ha una soluzione a questo. Perché, come ha detto Gesù, non temete coloro che uccidono il corpo, ma temete colui che può uccidere corpo e anima nell'inferno. Dio. Quindi la cosa peggiore che ti può capitare, morire di fame, morire in una guerra, morire in incidente d'auto, morire per le orribili scelte umane, Abbiamo buone notizie. Muori solo nella carne. Ma se tu c'è Gesù Cristo, quella morte è una liberazione. Infatti in Apocalisse 14 dice, beati chi muore nel Signore. Gesù ha detto in Matteo 5, beati i poveri, erediteranno la terra, beati i mansueti, gli umili, di loro il regno dei cieli. Chi erediterà la terra? I poveri. I poveri in spirito. Chi erederà la terra? Quindi, Signore, cioè, anche se tu fossi la persona più ricca al mondo, dovrai morire. Di un cancro, un incidente, o di vecchiaia. E allora? Più benedetto uno che muore di fame, senza far del male. Io preferirei morire di fame, di qualunque cosa, ma non di egoismo. Perché quelli che muoiono egoisti, leggiamo nel capitolo 16 di Luca, vanno all'inferno. I ricchi che non condividono le loro ricchezze con i poveri, e questi ricchi che il loro egoismo blocca la salvezza di Cristo, vanno all'inferno. E l'ha detto Gesù in Luca capitolo 16. La storia del ricco e Lazzaro. Bene, allora andiamo avanti qui. Quindi abbiamo visto che Dio non fa il male e che anche le nazioni e i poveri che soffrono e che muoiono, anche i poveri che soffrono e che muoiono, Dio ha una salvezza per loro, è una salvezza eterna. Quindi non c'è da preoccuparsi per quelli che soffrono e che muoiono. È triste, sono sicuro che Dio piange per loro, ma non c'è da preoccuparsi per la prossima vita. Quando Gesù è venuto non si è preoccupato di dare da mangiare a chi morì di fame solo due volte, o di istituire una politica migliore. Roma aveva milioni di schiavi. Gesù non ha mai predicato libertà per gli schiavi. Quei ricchi romani, i ricchi capitalisti di oggi, i più ricchi italiani, quando passeranno milioni di anni all'inferno a bruciare, non si ricorderanno più della Ferrari che avevano, della villetta al mare, la villetta in Sardegna, la villetta a Cortina d'Ampezzo, e le belle donne a volontà, le prostitute innumerevoli che possono avere ora. Questo è tutto il paradiso che avranno. Quattro prostitute, quattro o 400 macchine, qualche banca che strabocca di soldi, ma non puoi mangiare i soldi. E nell'eternità cosa farai? Quando ti presenterai alle soglie dell'eternità e Dio ti chiederà, hai ricevuto Gesù Cristo? E qualcuno dice, oh sì sì, andavo in chiesa tutte le domeniche. Sì, ma ci sono due modi di andare in chiesa. Uno andare come un fariseo e uno andare come Gesù. Come ci andiamo noi? Il cristiano non si capisce, non si giudica il cristiano da come va in chiesa, ma da come esce. In chiesa, seduto a scaldare una panchina, sembrano capaci tutti. Tutti abbiamo imparato a dire sì, sì, certo, certo, sono un peccatore, sono cristiano, sono cattolico, sono protestante e sono testimone di Geova. Ma come ci comportiamo quando usciamo da queste chiese? Da cristiani o da atei? Abbiamo l'amore di Dio o l'egoismo di Satana? Quello è il vero cristiano. Lo si riconosce quando esce dalla chiesa. In chiesa qualunque fariseo sembra a posto. Quando si esce dalla chiesa. Alleluia. Sì.
Io ho parlato ieri con una persona che mi ha detto che i disastri naturali sono una punizione di Dio contro i peccati del mondo.
I disastri naturali è una punizione di Dio con i peccati del mondo. Guarda, io credo che l'umanità sta facendo un lavoro ottimo a punirsi da sola. Guarda, io sono tornato da poco dai terremotati dell'Abruzzo, siamo stati all'Aquila e abbiamo evangelizzato in tre diverse tendopoli. E il Signore, per grazia di Dio, ci ha dato l'opportunità di poter evangelizzare, incoraggiare, confortare cuori rotti, perché leggendo i giornali, le liti dei politici, i veleni, i politici che si fanno vedere davanti alle videocamere, insomma non è che si capisce bene cosa succede nelle zone terremotate. Poi quello che è successo all'Aquila è successo in ogni altro terremoto. Non è che l'Aquila è meglio o peggio, è uguale a tante altre situazioni. Va bene, ci sono terremoti in tutte le parti del mondo, ci sono stati terremoti con 30.000 morti. Quindi, quello che abbiamo visto noi è quello che c'era bisogno veramente di Gesù Cristo. Va bene, e abbiamo visto gente che non gli interessa niente quello che dicono i giornali. Loro è quello che pensavano al bambino che gli era morto, la moglie che gli era morta, i parenti, e questa è la cosa triste. C'erano anche molti, c'è stato un parroco, un parroco africano che c'è un gruppo di gregge di pecore, di pecorelle, e lui ci ha detto che una cosa che la triste è che la maggioranza del suo paese, che è un paese fantasma, non ci abita nessuno, tutti sono nelle tende, e la maggioranza della gente dava la colpa a Dio, bestemmiava, insultava Dio, ci ha mandato il terremoto e adesso le grandi piogge. E una cosa che abbiamo visto è che la gente non capisce che non è Dio che manda i terremoti. E noi nella nostra evangelizzazione una cosa che predicavamo molto è Satana, è il diavolo che manda i mali, i terremoti, le guerre, le malattie, i bambini handicappati. Cioè a livello spirituale il diavolo manda i mali, cioè i bambini handicappati, queste cose. A livello pratico, fisico, sono le scelte umane. La gente che muore in guerra, e non è che Dio dice, ok, mi sveglio stamattina e voglio ammazzare, faccio morire un po' di gente, che non è così, Dio è amore. Sono gli uomini che dicono, ehi, voglio impossessarmi di quella terra. Mussolini dice, voglio andare a conquistare la Grecia. E succede una guerra. E non è Dio, è Mussolini che l'ha fatto. È Hitler. Sono i capitalisti di oggi che sfruttano il mondo. Chi manda i terremoti? Ma a mia umile opinione, cioè ogni disastro naturale c'è una causa che non è Dio. Per esempio, prendi i diluvi. Chi decide i diluvi? Beh, gli uomini hanno fatto le deforestazioni, hanno distrutto le foreste. Quindi, l'ozono, perché l'ozono sta sparendo? Perché gli uomini stanno inquinando l'atmosfera. E i terremoti chi li manda? Ma una cosa che mi viene in mente adesso, gli uomini si sono divertiti e si divertono ancora, per motivi di difesa, bla bla, a fare esperimenti atomici sotterranei. Ma io ti dico, vengo a casa tua, ogni giorno faccio esplodere una bomba nelle fondamenta della tua casa, tu mi dici fra poco la tua casa che condizioni è? Secondo me, molti di questi assestamenti dipendono anche da questo. E non è Dio che decide di fare questi esperimenti atomici, secondo me è l'uomo. E c'è stato un grande aumento dei terremoti ultimamente, è un grande perché ultimamente l'uomo sta violentando la terra. E il cancro, malattie come il cancro, ma avete visto quanti agenti chimici velenosi sono nei cibi che comprate nei supermercati? Una volta la gente nelle campagne non mangiavano, che so, patate, verdure, campavano 90 anni. Oggi la gente che mangia il cibo del supermercato mangia il veleno insieme al cibo. Da qui viene il cancro e tante altre cose. I bambini handicappati, quelli vengono dal mondo spirituale, è Satana che ha inquinato il mondo dello spirito, non è Dio. Le guerre, non è Dio che le fa, è l'uomo che le decide. Gli incidenti stradali, è l'uomo che guida in modo egoista, troppo veloce, esce da una discoteca, drogato, ubriaco, veloce, e ti va a schiantare contro un albero. Non è Dio che ha messo l'albero lì perché ti ammazzi, ti uccida. Lui ha messo l'albero lì che ti rinfreschi l'aria. Non è Dio che ha creato la macchina veloce. Oggi fanno automobili che c'è il limite di velocità, 130, 150 di velocità, e tu mi vai a 200 all'ora, vai in una strada statale, esci da una discoteca, limite 90 all'ora, tu mi vai a 200, è logico che se ti vai a ammazzare. E Dio, non è Dio. Perché Dio ha permesso? Dio non lo permette. Le carestie, c'è milioni che muoiono di fame. Ma ci sono, però c'è l'Europa che butta a mare il cibo per tenere sui prezzi. Io so di parenti miei che erano pagati, la comunità europea li pagava a condizione che distruggessero le vigne. Oggi pagano perché uno non faccia crescere il frumento, non faccia crescere l'uva, non faccia, per tenere i prezzi alti. È una mafia mondiale. È colpa di Dio? È colpa della mafia. La mafia politica, la mafia capitalistica, la mafia comunista, la mafia finanziaria, chiamalo come ti pare. E scusate se qualcuno si offende. E non diamo la colpa a Dio di quello che il mostruoso cuore malefico, non rigenerato, non cristiano dell'uomo crea. Il diavolo va in giro a tentare le persone, gli fa fare le cose sbagliate e poi sussurra perché Dio lo permette. Non è Dio che lo permette, è l'uomo che lo permette. Perché Dio ha detto nel libro della Genesi, il capitolo 1, verso 26, che Dio ha dato dominio all'uomo sulla terra. È l'uomo che ha il dominio di fare la pace e la guerra. Quando dopo 7 anni di seconda guerra mondiale hanno deciso di fare la pace, è l'uomo che ha fatto la pace. Dio l'avrebbe fatto prima che cominciasse la guerra. Quindi ogni cosa che viene, ogni male che succede, è l'uomo che lo fa, non è Dio. Perché Dio lo permette. E perché tu permetti che... Perché un uomo permette che suo figlio si droga? Ma scusa, mettilo in prigione... Beh, nel mondo oggi ci sono centinaia di drogati, va bene? Facciamo prima che la gente normale abita in prigione e i drogati abitano nelle nostre case, perché ci vogliono milioni di prigioni, ma poi i drogati non è mica l'unico problema. Come si fa a impedire che politici scatenino guerre? Ah, mettiamoli in prigione. E come si fa a impedire che gli imbroglioni, tutti quelli che sfruttano il prossimo, capite? Dio deve dare la libertà. E però, nella giustizia di Dio, alla fine della vita, c'è un inferno e c'è un paradiso. Va bene, Ebrei 9,27 dice, è dato agli uomini una volta di vivere e poi viene il giudizio, una volta di morire e poi viene il giudizio. E c'è il giudizio. Risposta alla tua domanda o qualche chiarificazione? Beh, non è Dio che ci punisce. In conclusione, concludiamolo così. Come conclusione userei qualche scrittura. Galati 6, capitolo 6, versi 7 e 8 dice... Dice, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, quello che un uomo ha seminato, quello pure mieterà. Chi semina bene riceverà vita, chi semina male riceverà distruzione. Dio ha creato delle persone intelligenti, scienziati. L'umanità ha creato un progresso. L'umanità crea automobili, ha scoperto l'elettricità, vaccini contro le malattie. L'umanità è molto intelligente. Solo che l'umanità usa queste cose a fin di male. Va bene, cioè ogni cosa che Dio ha fatto è perfetta.